Grazie Carlo, grazie a tutte e a tutti di questo invito e di questa occasione anche di conoscere questo posto splendido. Poi di sera, stamattina, di sperimentare l'ospitalità di Silvana, eccetera. Quindi no, sono contenta perché insomma sono sempre occasioni preziose, prima di tutto dal punto di vista personale e poi anche professionale per i percorsi che facciamo. Io dico sempre, uso sempre questo slogan che in realtà mi torna utile in tante occasioni, che chi non esce non cresce, no? Quindi insomma il fatto di uscire, di spostarsi, di incontrare, è anche sempre un modo per mettersi in discussione, mettere in discussione il proprio lavoro, eccetera. Allora, mi pare che insomma sia evidente anche dal titolo che avete dato. Adesso provo a risedermi, che riesco a manovrare meglio il computer, semmai. No, mi piaceva guardarvi un po', vista già la mia bassa statura, però insomma semmai poi mi rialzo. No, evidentemente insomma abbiamo un problema, no? Come si suol dire, Houston, cioè nel senso che se siamo qui a chiederci dove eravamo, no? Noi al tempo delle parole ostili, e anche se un progetto come Parole Ostili esiste e ormai ha diciamo 2 anni e mezzo eccetera, evidentemente il problema c'è, esiste, non è un problema diciamo indotto, no? E non è neanche un problema da filosofi del linguaggio o da sociologi della comunicazione, nel senso che è un problema, credo che su questo poi possiamo, anzi sarebbe bello che ci confrontassimo, un problema che tocca proprio la carne viva delle persone e tocca la quotidianità. Credo che sia un problema che ci riguarda, che riguarda tutti, che riguarda ciascuno e ciascuna di noi e che anche ci interpella evidentemente, no? E su questo così mi piacerebbe poi che, insomma, se riterrete, ci sia proprio la possibilità di confrontarci, quindi vorrei veramente chiedervi se siete d'accordo su questo oppure no. E sicuramente del fatto che questo problema dell'ostilità, delle parole ostili, sia appunto un problema, ne è convinta Liliana Segre, che insomma tutti credo conosciamo, senatrice a vita, no? Che appunto ha detto: ho visto parole d'odio trasformarsi in dittatura e poi in sterminio, vorrei non vederle mai più. E poi anche, no, dice: io che sono stata vittima dell'odio, non si vede?
Troppo spengo la luce qui.
Ah, ok.
Così. Dietro e spegni quella.
Dice: io che sono stata vittima dell'odio dell'Italia fascista, sento che dopo anni sta.
Bene, prima. Spegni tu così.
Sta ricrescendo una marea di razzismo e di intolleranza che va fermata in ogni modo. E queste insomma credo che siano appunto parole dure che ci interpellano, proprio perché dette non da una persona qualsiasi, ma da una persona che ha provato sulla propria pelle le conseguenze possibili di queste parole, no? E guardate proprio il passaggio, no? Ho visto parole, no? Prima erano solo parole d'odio che poi si sono trasformate in dittatura e poi addirittura in sterminio, no? E di questo è convinto anche appunto, insomma, mi piace anche ricordarlo in questi giorni, Andrea Camilleri, no? Che dice: le parole sono pietre, sono pallottole, bisogna saper pesare il peso delle parole e soprattutto fermare il vento dell'odio, no? Cioè quindi questa consapevolezza del fatto che cioè le parole non sono mai neutre, non sono mai innocenti, no? Ecco, quindi possono essere pietre come anche carezze, dipende poi dal modo in cui le interpretiamo, le usiamo, eccetera. Quindi così vorrei invitarvi, ma questo è un invito che faccio adesso, ma naturalmente poi insomma ciascuno lo, come dire, se ritiene lo accoglie nel momento che gli o le è più congeniale, proprio a provare a pensare diciamo a degli esempi in tal senso, no? Sia personali che pubblici, cioè questa affermazione che in qualche modo io ho fatto e che forse condividete sul fatto che l'ostilità nelle parole, cioè nel linguaggio, è un problema, cioè è il fatto che abbia detto che è un problema che ci riguarda e interpella tutti, provate a pensare se nella vostra esperienza quotidiana o anche così lo riscontrate anche nel semplicemente nel conversare con le persone, nell'ascoltare i discorsi, anche, non so, adesso siamo mai in tempo di vacanza, magari i discorsi dell'ombrellone vicino per chi magari ha l'opportunità di andare al mare, eccetera, no? Allora io ve ne propongo alcuni. Guardate, potremmo star qui ovviamente, come immaginate, insomma, tutta la settimana a, come dire, cercare, no, esempi di questo, ma insomma io ne ho scelti alcuni, ma tra l'altro a questi potremmo aggiungerne altri proprio freschi freschi che poi magari citerò, no? Allora, per esempio, no, questa è, ve la ricordate forse, no? Era una, appunto, una parola così reinterpretata, e pensate a quello che quella parola in quel contesto, cioè, significa, no? A quello che evoca, a quello che trasmette. Poi, no, ecco, le parole usate, no, come slogan, come propaganda in riferimento, cioè la parola pacchia è una parola su cui si è costruita tutta una narrazione, no, un immaginario, eccetera. Un'altra, così, che era stata particolarmente, insomma, particolarmente potente, particolarmente forte, no? Vi ricordate quando sì, era stato detto, no, che avevano ucciso il Mattarella sbagliato nel momento in cui c'erano, no, bisognava formare il governo, e quindi c'era stata, no, l'azione di Mattarella proprio in questa direzione. Ma ci sono anche parole che non vengono dette, no? Cioè, nel senso che qui c'è Sumaya Sacco e quel sindacalista che era stato ucciso, rispetto al quale per giorni c'era stato il silenzio più assordante, nessuno aveva, come dire, speso mezza parola per parlare di quello che era successo, per ricordarlo, no? Ecco, allora penso anche recentemente, proprio negli ultimi giorni, vi faccio solo due esempi, ma ripeto, credo che ciascuno di noi potrebbe averne un campionario, al fatto, alle parole che sono state indirizzate alla capitana, alla comandante Carola Rackete, cioè avrete probabilmente sentito tutti gli audio, no, che sono stati poi veicolati attraverso la rete con, diciamo, i messaggi di augurio che sono stati fatti quando è poi sbarcata, no? E quando è stata nel momento dell'arresto, eccetera. Quindi l'invito al, come dire, allo stupro, al fatto, tutta una serie di dichiarazioni in questo senso, ma anche al tempo stesso alla GIP Alessandra Vella, no? Che è quella che non ha convalidato, diciamo, l'ordine d'arresto, no? Che addirittura, come avrete letto, ha dovuto chiudere i propri profili social perché appunto è stata letteralmente sommersa da insulti e minacce, di fatto per aver applicato la legge, no? Per aver, tra l'altro, una GIP di cui che nessuno di noi, probabilmente la maggior parte di nessuno di noi, conosceva prima, quindi non si può dire di una GIP una persona che in qualche modo si fosse già segnalata per avere un certo tipo di posizione in merito, no? Quindi, e non parlo poi del messaggio che le ha rivolto direttamente il ministro Salvini, eccetera, eccetera, no? Ecco, su questo dobbiamo dire che una cosa in particolare, che le donne, come, insomma, sono un bersaglio particolare, no? Proprio dei discorsi d'odio online, molto più frequente degli uomini. Questo adesso io non vi voglio tediare, perché non credo che sia questo il punto, no, della nostra, magari della nostra riflessione, ma questo in tutte le diciamo le rilevazioni anche statistiche, le indagini che sono state fatte, adesso giusto per citare le ultime due, quella fatta da Amnesty International proprio sul barometro d'odio che è di quest'anno, del 2019, quella fatta da Vox Diritti, che è un'associazione di Milano che si occupa proprio di rilevare i messaggi di hate speech e di odio, cioè di fatto la donna è sempre stata il primo, insomma, il primo bersaglio, assieme ai migranti, evidentemente, assieme alle persone LGBT e assieme poi, diciamo, anche a quelle altre, passatemi il termine, categorie, come ad esempio i Rom, o come, diciamo, in questo caso, a volte poi le categorie coincidono o vengono strumentalmente fatte coincidere, per esempio penso agli islamici o ai musulmani, a seconda di come vengono definiti, ecco. Però sicuramente le donne sono il bersaglio principale, ma basta che pensiamo all'esperienza della ex presidente della Camera Laura Boldrini, a quello che è toccato a una cantante come Emma Marrone per aver, come dire, alla fine di un concerto, diciamo, invitato ad aprire i porti, e insomma, e potremmo andare avanti così a lungo, no? Ecco, allora tutto questo, diciamo, viene in particolare non soltanto veicolato dai social media, no? Ecco, per cui a volte si è portati a pensare che in qualche modo la causa, o comunque c'è la rovina di questo nostro tempo, comunque siano appunto i social media, no? Che però, ecco, è importante che questo ce lo ricordiamo: non sono i social media che hanno inventato, no, i discorsi d'odio, che hanno inventato l'hate speech, no? Ma certamente li hanno amplificati e, per certi versi, passatemi il termine, li hanno anche resi più creativi, nel senso che cioè, non si tratta più solo di parole, ma spesso le parole sono accompagnate da foto, da video, che naturalmente rendono a volte più, se il termine può essere accettato, efficace, no? Ed è vero che per certi versi, anche se insomma poi bisogna fare il distinguo, non aveva tutti i torti Umberto Eco quando diceva in fondo che i social danno diritto di parola anche a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo aver preso un bicchiere di vino, no? Ecco, quindi questo in parte ci interpella e ci interroga, no? Diciamo che i social hanno reso una specie di teatro, hanno insomma costruito, no, in questa in rete una specie di teatro in cui si spettacolarizza l'odio proprio con il linguaggio estremo, no? E soprattutto cosa hanno fatto? Hanno tolto dei filtri, quelli che in qualche modo stigmatizzavano socialmente il linguaggio d'odio e il razzismo, no? Cioè filtri come appunto i corpi sociali, che sappiamo non soltanto in rete ma sono venuti meno, no? Come i partiti, i sindacati, i mezzi di comunicazione di massa. E aggiungiamo poi un altro elemento, che oltre a quello che abbiamo detto, diciamo che il linguaggio d'odio, insomma la deroga, no? A un certo tipo di linguaggio, e anche quello che potremmo definire, no? Una sorta di bullismo linguistico, è stato sostanzialmente istituzionalizzato. Questo è anche un elemento forte da tenere presente, no? Cioè, nel senso che è chiaro che alcune, diciamo, parole o alcune espressioni che un tempo potevano essere considerate quasi delle parole tabù, nel momento in cui le usa il vicepresidente del consiglio, il ministro, l'esponente, il leader politico, eccetera, ma soprattutto punterei attenzione proprio su chi ha proprio ruoli non soltanto politici ma istituzionali, è chiaro che diciamo viene meno tutto, cioè si può tutto, no? Cioè, come dire, se lo può dire il ministro, non vedo perché devo limitarmi io, no? Quindi diciamo che è anche venuto meno un po' il discrimine, se così possiamo dire, tra il bene e il male, no? Tra quelle che sono le fonti autorevoli e quelle che non lo sono. Ormai, cioè, in rete diciamo che non si fa più tanto caso a, appunto, cioè, questo è anche uno dei motivi per cui proliferano in maniera incredibile, non a caso, insomma, era appunto la parola dell'anno del 2017, eccetera, eccetera, le fake news, no? Che insomma, di fatto, anche per tutta una serie di questioni a cui bisognerebbe imparare a porre attenzione, che una cosa la dica il Corriere della Sera, no? Adesso dico il Corriere della Sera perché è una delle testate più autorevoli storicamente, eccetera, o che lo dica un sito X, non fa più molta differenza, anche perché voi sapete probabilmente che in molti casi, diciamo che chi ha interesse, e ricordiamoci questo, c'è sempre un interesse a, no, far proliferare certe false notizie, certe fake news, no? Un interesse anche economico, non soltanto un interesse diciamo culturale, politico, eccetera. Chi ha interesse a raggiungere questo obiettivo in realtà si organizza, si arma, riprendendo in qualche modo una così un'espressione che era emersa anche in mattinata, in maniera molto chirurgica, no? Cioè, nel senso che ci sono per esempio dei siti che hanno dei nomi molto simili a quelli di testate, per esempio giornalistiche, e che quindi ti inducono molto facilmente a cadere nell'errore, no? Sapete che c'è appunto quel sito che si chiama Il Fatto Quotidiano anziché Quotidiano, e voglio dire il Fatto Quotidiano non è il Corriere della Sera, però di fatto una testata, e quindi sei portati, no? Oppure ci sono, a volte basta, ci sono dei loghi molto simili che se uno non va, no, vicino a vedere, ci sono anche dei siti di satira anche dichiarata, che però, ecco, siccome di solito quello che agisce nella nostra, diciamo, fretta di condividere certe notizie è soprattutto la nostra parte emotiva, cioè quella parte che si indigna di fronte a una notizia, che di solito è una notizia sensazionale, eccetera, chiaramente questo ci porta spesso a, come dire, premere il famoso click per condividerla senza esserci dati quel tempo e quella cura per verificarla, eccetera. E certamente poi, diciamo, lo schermo, no, che si frappone tra chi urla e chi viene attaccato impedisce sia alla vittima, diciamo, di questo odio, sia all'odiatore di avere una relazione empatica, fisica, no, che in qualche modo limiterebbe sicuramente la brutalità di questo linguaggio e metterebbe anche l'odiatore di fronte alle sue responsabilità, no? Ecco, a me aveva colpito molto, leggendo la biografia di Michelle Obama, Becoming, no? Non so se sapete che è uscita questa qualche mese fa, insomma più di qualche mese, questa biografia in cui Michelle Obama racconta tutta la sua, insomma, la sua vita sin da piccola, ma anche ovviamente poi tutto il percorso che ha portato suo marito Barack, prima insomma in Senato, poi alla presidenza degli Stati Uniti, eccetera. Ad un certo punto lei dice una cosa, proprio parlando della sua esperienza, no? E dice questo, no? Cioè, odiare da vicino è più difficile, nel senso che è chiaro che se finché appunto c'hai questo schermo che in qualche modo, no, non c'è questa, questo guardarsi, no, negli occhi, no, questo essere appunto in carne e ossa l'uno davanti all'altro è molto più semplice, no? In realtà, quando per esempio c'è l'esperienza di alcune persone che scelgono in qualche modo di sposare la causa, e davanti a certi odiatori o persone che commentano in un certo modo dei post o delle cose, magari insomma li invitano all'incontro, ovviamente non tutti necessariamente accettano, no? Oppure alzano il telefono, e anche già comunque le voci, no? Cioè parlare con una persona e quindi non relazionarsi davanti a uno schermo, comunque certamente questo è un elemento che incide, no? Per cui diciamo che i social sicuramente non sono la causa, diciamo, dell'hate speech, ma hanno creato un ambiente diverso che sicuramente ha reso più facile la circolazione e anche più difficile, diciamo, stigmatizzare questi comportamenti, no? Questo però è importante che ce lo diciamo, no? Cioè che siamo appunto consapevoli di questo, sia per non demonizzare i social, per non demonizzarli in maniera eccessiva. Ricordiamoci sempre, riprendendo anche appunto in questo le parole di Francesco, no? Che lui dice internet è un, ha detto tante cose molto interessanti, no? su internet, dice internet è un dono di Dio, ma anche una grande responsabilità, quindi ecco, lo riconosce nelle sue potenzialità, cioè capacità di aprire orizzonti che una volta erano impensabili, capacità comunque di mettere in relazione le persone, capacità per esempio di aumentare, di aprirci, no, alla conoscenza. Pensiamo, so, una volta se avessimo dovuto consultare un libro magari che sta in Nuova Zelanda, no, avremmo dovuto, se non recarci fisicamente, no, chiedere che ci venisse spedito, che ci venissero fatte delle foto. Adesso tendenzialmente, veramente con un click, si ha accesso a una, insomma, grande conoscenza, no? Quindi sicuramente una grande potenzialità, però anche è bene che ci diciamo queste cose, sì, per non demonizzarli, ma anche per non, diciamo, per non deresponsabilizzarci, no? Per non considerarli un alibi per cui è tutta colpa dei social e quindi io che cosa posso farci, no? Non ho, diciamo, armi da poter usare, no? Sempre nella consapevolezza, no, della situazione che abbiamo di fronte. Allora, in questo senso volevo provare a darvi dei dati, vediamo se li trovo, se no ve li racconto, poi comunque ovviamente ve li lascio. E allora, eccoli qua, no? Allora, tanto per darvi per darvi, per darci, probabilmente sono cose che già sapete, scontate, insomma, le vediamo un attimo, per darvi l'idea, no, della, cioè della forza che hanno comunque questi strumenti in questo momento, no? Allora, questi sono dati appunto abbastanza freschi, di gennaio 2019, del un sito che si occupa appunto di monitorare, no? Questa, allora vedete che noi su una popolazione di circa 60 milioni, 59.25, abbiamo attivi, questo anche interessante come dato, no? 85.92 milioni di contratti mobile. Questo evidentemente significa che c'è ben più di un cellulare, di uno smartphone a testa, ma poi anche abbiamo 54.80 milioni di utenti internet, quindi vedete che dopo una fase in cui insomma, l'Italia un po' arrancava, no, nell'accesso anche ad internet, eccetera, adesso siamo a una percentuale, un'ottima percentuale, quasi insomma una copertura quasi totale. Ma guardate, i due dati interessanti sono quelli, no, secondo me. Allora, abbiamo 35 milioni di utenti attivi sui social media, no? Quindi 35 milioni di persone, per cui 59%, che sono insomma, su Facebook, su Twitter, su Instagram, eccetera, no? E tra l'altro, questo è ancora più interessante, poi vedremo anche perché, in maniera più dettagliata, 31 milioni attivi sui social da mobile, quindi persone che non hanno bisogno di essere davanti a un computer o di tornare a casa la sera per aprire il computer, magari non so, mi rilasso un attimo e vedo, faccio un giro su Facebook, adesso dico per dire, a parte che non so quanto ci si rilassi oggi a fare un giro su Facebook, però al di là di questo, ecco, in realtà diciamo che siamo sempre lì con questo aggeggio che ormai è una sorta di protesi, non a caso insomma viene detto, cioè una sorta di prolungamento, no? Fa parte di noi a tutti gli effetti, e quindi siamo costantemente sollecitati in questo senso, no? Questo è importante saperlo, perché per esempio noi abbiamo dei dati sempre di una ricerca che aveva fatto l'Università Cattolica proprio in collaborazione con Parole Ostili eccetera, ed EUKIDS, considerate che il 97%, quindi praticamente quasi la totalità, il 97% dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni e il 51% dei ragazzi tra i 9 e i 10 anni usa quotidianamente lo smartphone per accedere a internet. Quindi ecco, questo è questa possibilità che abbiamo praticamente H24, cioè non è soltanto una cosa che riguarda gli adulti, ma riguarda sempre di più i ragazzi. E al tempo stesso altri dati che ci fanno riflettere, credo, come non soltanto come genitori, per chi ha dei figli, o come nonni, o come insomma, proprio in generale come educatori, indipendentemente poi dal fatto che abbiamo o non abbiamo figli, cioè come adulti all'interno di una comunità. E considerate che appunto il 31% dei ragazzi, sempre tra gli 11 e i 17 anni, dichiarano di essere stati testimoni di hate speech su internet. Il 10% tra i 9 e i 17 anni e il 6% sempre tra i 9 e i 17 anni di essere stato vittima di bullismo e di cyberbullismo. E poi c'è anche un dato interessante e anche un po', diciamo, inquietante, cioè il fatto che le percentuali che vediamo proprio in aumento, no, di ragazzi tra i 9 e i 17 anni che dichiarano, hanno dichiarato, diciamo, questa ricerca, di aver diciamo vissuto esperienze che li hanno turbati. Allora, questa percentuale nel 2010 era del 6%, nel 2013 sempre del 6%, quindi voglio dire in 3 anni diciamo non si era spostata, nel 2017, quindi 4 anni diciamo di distanza, è passata al 13%, quindi più che raddoppiata. Per cui ecco, questo semplicemente per, sono dei dati anche un po' magari tecnici, forse noiosi eccetera, ma ci danno l'idea di quanto questo nuovo mondo, diciamo, che non è un altro mondo, su questo poi ci torniamo, ma è importante che ce l'abbiamo presente, sia pervasivo, faccia parte a tutti gli effetti e incida sulla nostra quotidianità, no? Ecco, quindi è importante che abbiamo coscienza, no, della, diciamo, della situazione, no? Allora, che cosa, tra l'altro, vabbè, vi dico ancora questo, no? Quali sono, ma insomma, le piattaforme più attive, tanto per così per ci rendiamo conto, vedete che magari potrebbe non sembrare, no? Ma la più, diciamo, la più attiva, quella più utilizzata, no? È YouTube, poi vabbè WhatsApp, che ormai insomma, cioè, se non sei su WhatsApp praticamente non si ha diritto a una vita sociale, ma neanche più professionale quasi, perché ormai, no, i gruppi anche tante volte di, cioè, che poi sono molto comodi, niente da dire, no? Però a volte se c'è il collega che non è su WhatsApp o c'è, è un dramma, perché della serie non puoi più utilizzare. Poi vabbè c'è Facebook, da cui sapete, insomma, è noto, stanno scappando, diciamo, beh, i più giovani non ci arrivano proprio ormai più, ma quelli un po' meno giovani stanno scappando perché ci trovano troppi adulti, troppi genitori, mentre, come dire, sta, insomma, sta crescendo sempre di più, tra l'altro appunto questi sono dati di gennaio, ma adesso se andassimo a vedere quelli di luglio sarebbero sicuramente cresciuti su Instagram. Io faccio sempre questo esperimento banalissimo, ma quando vado in una classe chiedo quanti di voi sono su una classe magari delle superiori, su Facebook qualcuno alza la mano, poi dico, beh, immagino che Twitter neanche lo conosciate, insomma più o meno, ogni tanto si trova qualche, come dire, cireneo che evidentemente è lì, infatti vedete che Twitter insomma è abbastanza sotto rispetto a quelli, cioè anche come percentuali, no? Se pensate l'87% su YouTube e Twitter 32%, no? Se chiedo chi di voi è su Instagram, praticamente alzano tutti al 100% la mano, no? Quindi ecco, per cui questo per dare l'idea. Ovviamente, che cosa si può fare per, diciamo, evidentemente non chiudere i social, non demonizzarli, non così, ma per provare a porre, diciamo, soprattutto degli argini a questo odio, no? Che proliferano sempre di più, no? Naturalmente si possono porre dei limiti anche normativi, no? Alla circolazione dell'odio, e in parte lo ha fatto il Consiglio d'Europa, che ha indicato un certo tipo di condotta ai provider, no? Dicendo loro appunto di rimuovere i contenuti d'odio, ma insomma penso che intuiamo tutti che la risposta normativa è solo una delle possibili risposte, forse neanche la più efficace, no? Quindi c'è da dire, dobbiamo registrare, credo, e su questo insomma l'Italia è molto indietro, una cattiva alfabetizzazione proprio dell'uso dei social, no? Ma questo è un discorso, se ricordate, perché insomma, se non siamo, insomma, vedo pochi ventenni, quindi probabilmente ce lo ricordiamo, che questo è un problema che si poneva anche con la TV, no? Cioè si coglieva la necessità di educare, no? Anche al linguaggio televisivo, eccetera, no? Però di fatto questo non è stato mai fatto, cioè è una cosa che dovrebbe sicuramente fare la scuola, cioè dovrebbe essere proprio curriculare, non lasciato, diciamo, alla buona volontà di qualche insegnante più sensibile, altre cose, una educazione all'uso dei nuovi media, proprio per, cioè, dare degli strumenti che consentano ai ragazzi di capire anche quali possono essere, cioè di stare in questo mondo virtuale in un certo modo, ma anche di coglierne poi, no, le possibili trappole. Mi aveva molto colpito l'anno scorso, sì, al Festival della Comunicazione di Camogli, che si fa sempre di solito, insomma, la prima, seconda settimana di settembre, c'era anche Sofia Viscardi, che è una blogger che adesso avrà 21-22 anni, insomma, io devo dire, pur avendo figlie di quell'età, insomma, perché ho tre figlie, la più grande ne ha 21, la seconda ne ha 20, la terza ne ha 15, quindi pur avendo figlie di quell'età, in realtà non la conoscevo, e appunto l'ho conosciuta in quell'occasione, e lei diceva, no, partecipava a un talk e diceva questo: come ci insegnano a allacciarci le scarpe o a usare le posate a tavola, così dovrebbero insegnarci a stare sui social, no? Cioè, nel senso che noi invece diamo, al massimo ogni tanto siamo così apparentemente, cioè anche realmente preoccupati di che cosa potrebbero incontrare, eccetera, però di fatto manca il passaggio successivo, cioè quello di mettere in atto effettivamente delle situazioni in cui dare degli strumenti ai ragazzi per poter stare in questo mondo in maniera, diciamo, sicura, se non altro, no? Perché effettivamente a volte internet, pur con tante potenzialità, si presenta anche come una sorta di giungla in cui possono esserci effettivamente dei pericoli, no? Tra l'altro, insomma, voi sapete, insomma, credo, no, che è in aumento incredibile questo fenomeno del revenge porn, no? Per cui ormai, no, ecco, a parte alcuni casi eclatanti che abbiamo avuto, tra tutti cito il caso di Tiziana Cantone, no, che poi si è suicidata, ma non è l'unico caso, no? Ma di fatto ci sono molti, a proposito poi degli effetti, no, di questo uso, diciamo, non corretto dei social, insomma, abbiamo purtroppo già più di un caso di cronaca, penso a Carolina Picchio, penso, cioè, di situazioni in cui evidentemente non era così chiaro ai ragazzi, ma molto spesso nel caso di Tiziana Cantone non si trattava di ragazzi, delle conseguenze che alcune azioni, alcune parole sulla rete possono avere, no? Ecco, quindi ad esempio mi è capitato proprio poche settimane fa in occasione del terzo evento, appunto, di Parole Ostili, in cui siamo andati in tantissime scuole, no, proprio a presentare il manifesto, a parlare di questi argomenti, eccetera, e quando abbiamo chiesto, insomma, abbiamo cercato con i ragazzi, insomma, di affrontare questi argomenti, in una seconda media, cioè, un ragazzino ha detto, no, chiediamo di fare degli esempi, che appunto, no, ormai è abbastanza normale che magari ragazzini anche di 11, 12, 13 anni, magari si mettono insieme a un compagno, un amico, eccetera, cosa fanno? Condividono su WhatsApp delle foto intime, private, e questi, dopodiché cosa succede? Convinti, ovviamente, come, insomma, è anche, come dire, normale che sia, no? Perché, come dire, se le mando a quello che in quel momento è il mio fidanzato, mio ragazzo, la mia ragazza, eccetera, senza essere consapevoli che tutto quello, no? Ecco, io ricordo c'era una campagna fatta proprio a suo tempo dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, molto efficace da questo punto di vista, che diceva tutto quello che va in rete non è più tuo, no? Cioè, nel senso che devi pur, ed è molto, diciamo, antipatico e anche molto duro, no, dover dare un messaggio di questo tipo, perché in qualche modo significa anche dare, cioè, non dico educare alla sfiducia, però, insomma, non mettere in guardia dal fatto che, no, però di fatto è così, cioè succede che, appunto, come anche questo abbastanza naturale che avvenga, magari questi due ragazzini stanno insieme 2 giorni, 3 giorni, anche 3 mesi, 4 mesi, poi nel momento in cui si lasciano, non dico che in automatico, ma una delle cose che succedono è che poi vengano queste immagini, che erano immagini private, che dovevano restare tali, vengono condivise più o meno con tutta la scuola, o comunque con tutta la rete, no? E con tutte le conseguenze che questo può avere, no? Quindi, ecco, per cui ma questo manca assolutamente, appunto, questa alfabetizzazione, appunto, all'uso dei social, no? Bisognerebbe, appunto, educare, no, tutti gli utenti, soprattutto i ragazzi, no? Anche se devo dire che i cosiddetti nativi digitali, quelli che noi chiamiamo nativi digitali, per certi versi sono molto più consapevoli anche di tanti adulti del fatto, cioè del non limite, no, tra reale e virtuale, no? Su questo devo dire che sono più consapevoli, appunto, spiegando proprio che la responsabilità del linguaggio, no, online va al di là, no, di quello che può essere un singolo passaggio, no? Cioè si possono produrre veramente dei danni, nella migliore ipotesi, tipo migliore tra virgolette, ovviamente, di tipo psicologico, no? Pensiamo per esempio agli effetti del bullismo, no? Del cyberbullismo, eccetera, ma diciamo che possono avere delle conseguenze anche veramente tragiche, no? Come accennavamo prima, no? E diciamo, sulla lotta al linguaggio d'odio online ci sono anche qui più scuole di pensiero, no? C'è chi pensa che bisognerebbe rimuovere i contenuti, diciamo, d'odio, cosa che di fatto comincia a venire, no, a essere fatta. Pensate che qualche settimana fa c'era stato, insomma, poi era uscita anche la notizia, Facebook aveva chiuso 25 pagine in Italia, no, proprio di questo tipo, no, pagine cosiddette anche un po' troll, eccetera, che comunque veicolavano messaggi d'odio, no? Chi invece pensa che questo in qualche modo rientri nella libertà d'espressione e che quindi bisogni consentire, insomma, di stare, ecco. Io credo che sia, diciamo, fondamentale intanto avere sempre di più questa consapevolezza, no? come in qualche modo dicevamo prima, no? Adesso tra l'altro, vabbè, è sparita ovviamente, chissà dov'è, troveremo la consapevolezza che appunto le parole, come dicevamo prima, non sono mai neutre. Le parole sono importanti, le parole fanno cose, no? Come diceva Oste. Quindi essere consapevoli di questo, ma soprattutto cercare di sensibilizzare su questo aspetto, che questo è proprio anche uno degli obiettivi del progetto di Parole Ostili, che appunto non propone, diciamo, sanzioni, non propone così, ma propone proprio una sensibilizzazione, no? In questo senso, avendo però anche la consapevolezza proprio delle conseguenze, no? E anche della straordinaria facilità con cui è possibile, attraverso, diciamo, questi meccanismi, inquinare il processo di formazione dell'opinione pubblica e anche avvelenare, nel vero senso del termine, la competizione elettorale, no? Ecco, allora vi do solo ancora un altro dato, poi giuro che la smetto con i numeri, ma per dare l'idea del fatto, per esempio, le violenze fisiche di stampo razzista come sono aumentate, cioè quindi violenze evidentemente verificate, denunciate, eccetera. Allora, violenze fisiche di stampo razzista nel 2016 ne abbiamo riscontrate, insomma, abbiamo i dati relativamente a 27 violenze di questo tipo, no? Nel 2017 46, nel 2018 126. Cioè, quindi vedete proprio questa escalation terribile che ci dice come questo, diciamo, questo linguaggio, no? Quindi evidentemente questo, anche la, come dire, la nascita di questo progetto, no? Come appunto quello di Parole Ostili, che risale ufficialmente a febbraio del 2017, dimostra che era necessario, dimostra che comunque in questi 2 anni e mezzo le cose non sono migliorate, anzi sono per certi versi, diciamo, cresciute, ma al tempo stesso, diciamo, è anche cresciuta, anche se questo non è poi un meccanismo automatico, la consapevolezza, insomma, delle possibili conseguenze, no? Allora, ecco, io vorrei provare, insomma, un attimo molto velocemente con voi a ripercorrere, non so se qualcuno di voi forse lo conosce già, lo ha già intravisto, eccetera, ma quelli che sono i 10 punti di questo manifesto, che sono in realtà, guardate, ve ne renderete conto, non so quanto si legga, ma comunque io ve li leggo, quindi li sentite, poi dopo lo trovate, naturalmente andate su Parole Ostili, c'è tutto. Sono in realtà 10 punti di quello che potremmo definire, con un termine forse antico, buonsenso, cioè non è che la scoperta, insomma, è proprio per certi versi la scoperta dell'acqua calda, no? Ecco, quello che è interessante a mio avviso di questo progetto è che è un progetto che, come si suol dire, nasce dal basso. È un progetto che non è stato, diciamo, creato a tavolino, non so, in qualche ministero, in qualche così, e vuole essere in qualche modo una sorta di carta, di mappa, di bussola, no? Non, appunto, non ha una funzione o una volontà impositiva, no? Tra l'altro, ecco, aggiungo che anche un po', questo è interessante, anche tornando a quelle che erano le potenzialità della rete, è un po' il frutto di quella che potremmo definire l'intelligenza collettiva, no? Cioè quello di mettere insieme varie competenze, varie capacità, no? Perché cosa è successo? È successo che nell'estate del 2016 un gruppo di comunicatori, diciamo, di persone abbastanza attive soprattutto in rete, diciamo, tra comunicatori, giornalisti, social media manager, eccetera, insomma, confrontandosi si sono detti: ma, cioè, condividete, no? Cioè, si sono chiesti: condividiamo la sensazione che effettivamente questo hate speech, questa ostilità sia in aumento? Allora, se sì, proviamo a fare qualcosa insieme per vedere come, no? E quindi, insomma, sono stati pensati alcuni punti, poi questi punti sono stati votati dalla rete, poi sono stati ufficialmente votati nell'evento, nel primo evento ufficiale che c'è stato a Trieste a febbraio del 2017, e poi da lì è partito tutto un percorso che ha visto soprattutto, diciamo, coinvolgere sempre di più tante realtà, a cominciare dalla scuola, perché appunto dei punti di forza di questo manifesto, che per inciso è stato tradotto in 24 lingue, è stato insomma sottoscritto, sono state fatte varie declinazioni, cioè questo è il manifesto diciamo originale, dopodiché, come già anticipava prima Carlo, è stato declinato per le aziende, quindi per la pubblica amministrazione, per la politica, adesso il più fresco per i bambini più piccoli, gli educatori, più fresco presentato proprio nell'evento di giugno, per la scienza, perché sapete che dal 1 gennaio Trieste sarà capitale europea della scienza, no? C'è questo evento di ESOF 2020, quindi è stata anche un'occasione per declinarlo proprio a misura di scienza, pensando anche che comunque la scienza è uno dei campi in cui anche tutto questo discorso dell'ostilità, delle fake news, pensate al tema dei vaccini, tanto per dirne uno, insomma, prolifera notevolmente, no? Allora voi vedete che appunto i punti sono, quindi questo è il manifesto, poi è stata lanciata diciamo subito abbastanza un invito, una call agli insegnanti. Quindi è stato chiesto agli insegnanti: ci aiutate a, ci date delle idee per parlare, visto che appunto la scuola non lo fa, diciamo, di suo, per parlare di questi temi e anche delle conseguenze, no, di questa ostilità in rete, eccetera, in classe con i ragazzi, nelle ore, però non, un'ora parliamo del manifesto, dopodiché finito lì, insomma, ognuno se ne torna a casa magari dimenticandosi, no? Ma provare a parlarne in tutte le materie possibili, in modo da, anche sfruttare la trasversalità della cosa, no? Che non riguarda evidentemente soltanto l'insegnante di italiano, ma insomma è una cosa proprio che riguarda l'educazione alla cittadinanza, no? Quella, la vecchia educazione civica, eccetera, no? Quindi gli insegnanti, devo dire, che se ne dica, spesso si spendono parole poco simpatiche nei confronti della categoria, hanno veramente risposto in maniera entusiasta, mandando tante proposte. Ovviamente c'era una griglia su cui lavorare, e per cui a febbraio del 2018 sono state poi presentate in un evento organizzato a Milano all'Università Cattolica, perché poi nel frattempo Parole Ostili si è costituita in associazione, in un'associazione temporanea di impresa anche con l'Università Cattolica e l'Istituto Toniolo, le prime 100 schede didattiche che si possono scaricare gratuitamente dalla rete, e sono, ne trovate un certo numero, poi nel frattempo, adesso non vi tedio questi particolari, ma insomma sono aumentate notevolmente, perché poi ci sono state varie occasioni in cui ne sono state fatte delle altre, per esempio quando è stato presentato il libro in cui alcuni scrittori emergenti hanno interpretato questi 10 principi, no, a modo loro, con un racconto. Quindi è stato presentato al Salone del Libro dell'anno scorso, e di conseguenza sono state fatte delle schede correlate. Oppure quando hanno aderito al manifesto alcune aziende che poi hanno voluto promuovere anche un po' le loro mission attraverso il manifesto, in occasione dell'8 marzo, alcune riguardanti proprio la violenza contro le donne, eccetera. E sono, pensate, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola media e per la scuola superiore. Su tutte le materie, magari non ci saranno le materie più specifiche, tecniche di qualche istituto, però su tutte le materie, quindi non soltanto per parlarne magari durante l'ora di italiano, ma anche durante l'ora di matematica, di educazione di fisica, di diritto, di latino, di greco, eccetera, eccetera, no? Allora, ecco, ripercorrendola proprio brevemente, no? Il primo punto è virtuale e reale, no? Questo è stato anche il tema dell'ultimo evento, perché forse questo ci aveva messo subito in guardia, perché quando abbiamo ricevuto le schede dagli insegnanti, ogni scheda doveva in qualche modo evidenziare a quale principio si riferiva. Effettivamente i principi meno trattati, forse perché sentiti meno vicini o sentiti più difficili, erano proprio il primo e l'ultimo, cioè quindi questo, il virtuale reale, e poi quello sul silenzio, no? C'è anche il silenzio comunica, no? Quindi questa è fondamentale, no? Trasmettere la consapevolezza che non esiste più, come magari un tempo si poteva pensare, una distinzione tra mondo reale e mondo virtuale, no? Cioè non è che si può dire vabbè, ma questo succede in rete, poi dopo quando vado, no? Cioè quello che succede in rete ha anche delle conseguenze nel mondo reale, no? Cioè è di fatto, il virtuale è reale, no? C'è una dimensione, no, diversa, ma fa sempre parte della nostra vita, della nostra quotidianità, incide sulle nostre relazioni, sul nostro modo di essere e anche proprio sulle azioni che facciamo, no? Quindi poi dice: dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Cioè non è che penso, vabbè, quello che probabilmente pensano molti leoni da tastiera, cioè del tipo, vabbè, ma in fondo è in rete, no? Cioè mica te lo sto dicendo, no? È come se fosse un gioco, no? Invece no, questo... Poi si è ciò che si comunica, no? Le parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano, no? Cioè uno non può dire, vabbè, ho scritto quella cosa terribile, ma vabbè, ma io sono un'altra, mi conosci, no? Io sono un'altra persona. No, cioè se tu l'hai scritto, evidentemente, no? Quindi vuol dire che... Ecco. Tre, le parole danno forma al pensiero, no? Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. Questo è un tema molto complicato, ne parlavamo già prima a proposito della condivisione, delle fake news, eccetera, perché una delle cose che caratterizza anche la rete è questa velocità, questa fretta, no? Questo per cui di fatto molto spesso non ci si prende quel tempo e a volte questo si vede da quello che scriviamo, da come interagiamo, da come... Prima di parlare bisogna ascoltare, nessuno ha sempre ragione, neanche io, ascolto con onestà e apertura. Le parole sono un ponte, scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri, no? Quindi proprio cercare di vedere proprio l'aspetto, la potenzialità. A questo proposito, volevo concludere, ma mi pare che ci stia bene adesso, volevo leggervi, sono proprio poche righe, ma secondo me sono molto significative, di un autore che devo dire io non conoscevo, ma sono sicura che gli amici teologi qui presenti lo conoscono molto bene, che è José Tolentino Mendoza, no? Che è il bibliotecario adesso nominato appunto da Papa Francesco, no? Lui è di Lisbona, portoghese, appena arrivato a Roma, eccetera. E io l'ho conosciuto attraverso, beh, questo è un libro uscito non tantissimo tempo fa, qualche mese fa, di Donatella Ferrario, che è una collega di Milano. Il libro si intitola Sconfinare, viaggio alla ricerca dell'altro e dell'altrove. Sono varie conversazioni con vari autori, varie persone, tra cui appunto una con lui, che dice: alle volte mi domando quale sia la più grande invenzione dell'uomo. Possiamo pensare al fuoco, possiamo pensare alla ruota. Dice: io non ho dubbi, la più grande invenzione umana è la parola. Con la parola facciamo tre cose: organizziamo il nostro mondo, perché la parola offre un nome alle cose, alle sensazioni, alle emozioni, agli oggetti che ci circondano, alle nostre esperienze. Non saremmo noi stessi senza i nomi che diamo alla tristezza, alla gioia, all'amore, al libro, al pane, alle rose, all'acqua, al latte, al corpo. Ma la parola, che poi insomma, è quello che riprendevate anche voi nella presentazione di questa iniziativa, no? Ma la parola ha un'altra funzione: rende possibile il passaggio da me all'altro e dall'altro a me. Riesco a trasmettere attraverso la parola non soltanto un concetto, ma un'emozione, non soltanto un'evidenza, ma un segreto. E infine pensiamo al linguaggio dei bambini, primo linguaggio. Mi è interessato molto la tesi di laurea di François Dolto, la pedopsichiatra francese, che ha studiato le prime forme vocali dei bimbi, quei suoni che non hanno un senso, non sono ancora parole, sono desiderio di linguaggio, ma sono già parole nel senso che compiono la propria funzione, quella di avvicinare, mantenere l'altro vicino a noi. La parola è una sorta di sortilegio, una magia sonora che cattura l'attenzione dell'altro senza ulteriori gesti. Emette un suono, che è una musica, e avviene un incantesimo. Così le mamme restano stupite da quei suoni misteriosi dei loro neonati. E questo lo facciamo tutta la vita. Le parole sono il nostro incantesimo per vincere la solitudine, per vincere la paura della morte e dell'aldilà, per farci compagnia, vabbè, eccetera, eccetera. Insomma, questo però sembrava molto poetico e molto efficace per definire anche questo, questa volontà, no, di usare le parole appunto per creare ponti, no, e non per alzare muri, come spesso succede, no? Le parole sono conseguenze, hanno conseguenze, scusate, so che ogni mia parola può avere conseguenze piccole o grandi, no? Condividere è una responsabilità, condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. 9. Gli insulti non sono argomenti, non accetto inviti, insulti e aggressività nemmeno a favore della mia tesi. 10. Anche il silenzio comunica, quando la scelta migliore è tacere, taccio. Ecco, allora questo è appunto un manifesto con 10 appunto principi di quello che potremmo definire insomma di buon senso, che però come dire, contiene innanzitutto un invito alla responsabilità, no? E anche all'esercizio della responsabilità, perché spesso voi trovate, credo, insomma, anche sui social, ma non soltanto sui social, anche a proposito, ecco, io non ho aperto una parentesi, però se volete poi possiamo aprire, anzi mi fa molto piacere vista la mia professione, per esempio anche su quello che riguarda anche la particolare responsabilità che ha o dovrebbe avere l'informazione in questo senso, no? Avrei potuto, oltre a quelle, diciamo, parole che ho richiamato, mettervi svariati titoli di giornale in cui c'era questa, veramente questo invito, no, all'odio e diciamo all'ostilità. E tra l'altro, guardate, è facile poi citare giornali, ammesso che si possano definire tali, come Libero o come insomma il giornale eccetera, ma in realtà a volte troviamo insomma dei titoli del tutto discutibili anche su giornali che in teoria dovrebbero essere molto più attenti, no, rispetto a questo, no? Soprattutto di tipo, anche soprattutto di tipo sessista, in particolare lì c'è veramente zero attenzione, ma perché è un problema culturale, no? Cioè non è spesso, cioè viene, è quasi naturale perché non c'è attenzione in questo senso, no? Però ecco, è importante, quindi certamente l'informazione, i giornali, i giornalisti, no, hanno una responsabilità in più, hanno una responsabilità maggiore, eccetera. Però c'è proprio anche una responsabilità individuale che ciascuno di noi credo debba insomma esercitare e debba ricominciare ad esercitare, senza, come dire, nascondersi dietro, cioè, ma perché Facebook non chiude quella pagina, ma perché non banna quella. Al di là del fatto che noi abbiamo comunque la possibilità di segnalare, poi sappiamo che, diciamo, come dire, i criteri che spesso, no, Facebook usa sono, come dire, a volte addirittura imbarazzanti, però insomma possiamo farlo, anzi credo che sia proprio un esercizio di responsabilità, cioè quello di non pensare che spetti sempre soltanto agli altri fare qualcosa, no? Ecco, come faceva dire, no, anche Dostoevsky no, in quel dialogo dei Fratelli Karamazov, siamo tutti responsabili di tutto e di tutto, e io più di ogni altro, no? Cioè perché della serie, cioè se non io, chi al posto mio, no? Credo che questo esercitare la responsabilità anche nel nostro stare in rete e nella nostra, diciamo, nel nostro modo di relazionarci, di conversare con gli altri, sia un contributo che noi possiamo dare, innanzitutto per non tradire noi stessi, no? Per restare fedeli a noi stessi e alla nostra identità di persone che evidentemente ritengono che la parola appunto serva per costruire ponti e non per alzare muri, e che serva per e che esiga appunto il rispetto nei confronti degli altri, no? Ma anche proprio per dare un segnale, no? A volte, ecco, ci capitano anche situazioni che magari sono meno pubbliche. Penso che tutti noi facciamo parte, ad esempio, di varie chat, a volte anche nostro malgrado, nel senso che magari veniamo inseriti, eccetera. E a volte ci sono quelli che magari mettono quella cosa per ridere, no? In fondo si pensano, e magari se tu dici qualcosa viene anche tacciato per quello che non ha il senso dell'umorismo, no? Però credo che anche in quei casi lì ci siano delle situazioni in cui sia importante, no? Avere il coraggio, anche se magari fino a quel momento tutti hanno o sono stati zitti, perché a volte è molto più semplice, no? Però ricordiamoci che anche il silenzio comunica, e il silenzio a volte è una complicità passiva. Il silenzio, come la neutralità, che oggi va alla grande, la neutralità, questo ce lo ricorda costantemente, tra gli altri, anche Don Luigi Ciotti, no? Dice: noi dobbiamo, no, uscire da questo terreno molto comodo che è la neutralità, per cui non prendiamo posizione, ma in realtà, diciamo, essere neutrali molto spesso oggi significa essere complici, in maniera passiva, però sempre complici siamo, no? Quindi di intervenire in queste discussioni e dire: no, guardate, su questo, cioè questo a me non fa ridere, no? Cioè non ci sono. Mi è capitato qualche giorno fa nella chat che abbiamo con i compagni del liceo, quindi ecco, e con cui insomma voglio dire tanto si scherza eccetera, che a un certo punto uno ha mandato un'immagine che io ho trovato assolutamente sgradevole, proprio di che qualcuno aveva costruito evidentemente, della capitana Carola Racchetti in braccio a Matteo Salvini, no? Che come che, un'immagine in cui sembrava scherzassero in mare eccetera. Io devo dire che ci ho pensato un attimo, ecco, non è stata una, e però ho scritto, no? Cioè dico: datemi pure della talebana priva di, come dire, di senso degli humor, ma vogliatemi bene lo stesso, però sta cosa a me non fa per nulla ridere, anzi mi fa anche piuttosto incazzare, no? Nel senso che, dopodiché insomma, però ecco, secondo me era importante in quel momento lì, cioè dire da che parte stavo, no? E comunque dire che, cioè, quel veramente era, come dire, fuori luogo, no? Cioè era assolutamente sgradevole, no? E allora credo che questo, però attenzione, adesso poi chiudo perché vedo che ho ampiamente sforato 45 minuti, questo richiede ovviamente tempo, cura e attenzione, no? Cioè quindi è proprio nel momento in cui noi decidiamo di stare in rete e di dare un contributo in questo senso, che poi può significare anche che io vedo, cioè per esempio intercetto una conversazione, no? In cui c'è dell'hate speech, c'è cioè dell'ostilità eccetera, mi inserisco per dire la mia, ma non posso poi, cioè devo poi dedicarmici, no? Non per andare avanti all'infinito, perché non credo che serva, no? Quello, anzi a volte bisogna proprio avere la capacità anche di, come dire, di troncare alcune discussioni una volta che io ho detto come la penso e dico così, però questo significa anche, no, che devo applicarmi, e significa che, come succede nelle relazioni in carne ed ossa, anche nel nostro stare in rete devo mettere in conto di, se voglio effettivamente esercitare, no, questo diritto, no, alla, questo mio essere attivo, no, cittadino attivo, che così devo anche poi sapere che mi coinvolgerà, mi provocherà, mi interpellerà e mi porterà via anche del tempo, no? E devo metterlo in conto, altrimenti, cioè, sono cose che insomma è meglio neanche non iniziare. Però poi non possiamo usare la giustificazione che appunto la rete è abitata soltanto da odiatori, che nessuno insomma fa nulla eccetera eccetera. Dobbiamo secondo me assumerci la responsabilità, che è appunto una responsabilità in questo caso anche individuale, di di dissentire e di dire come insomma, che in questo senso la pensiamo diversamente da altri, e che insomma ci schieriamo da una parte anziché da un'altra. Però ecco, non è un'operazione a costo zero, ed è importante insomma che ne siamo consapevoli.